Oggi è una di quelle puntate in cui parliamo di tante cose differenti, dai nuovi record fatti segnare dalle rinnovabili, ai passi indietro di alcuni governi e di alcune aziende, dal record negativo dei ghiacci in Antartide ad alcune riflessioni sulla situazione in Ucraina, ai bombardamenti di Israele su Gaza e del Pakistan sull'Afghanistan. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 20 aprile 2022 e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata, l'Italia che cambia. Sigla. Vuoi un po' la guerra, vuoi le contraddizioni intrinseche nel nostro sistema, fatto sta che la transizione ecologica procede in maniera un po' disomogenea, per non dire schizofrenica, e se le rinnovabili toccano nuovi record, alcuni paesi e aziende fanno segnare dei preoccupanti dietro front. Iniziamo però con i lati positivi, perché le energie rinnovabili nel mondo battono appunto nuovi record e in California, ad esempio, lo scorso 3 aprile, le fonti rinnovabili hanno segnato un record assoluto, arrivando a coprire il 97,6%, quindi quasi il 100% del fabbisogno della rete elettrica, alle ore 15:39, la vetta più alta mai raggiunta nel paese più popoloso degli Stati Uniti, quindi insomma sicuramente non un luogo marginale, che ha superato di 1,2 punti percentuali il record precedente, che comunque era stato segnato il 27 marzo di quest'anno, indice di un trend di crescita molto importante. Nel frattempo in Germania un gruppo di ricerca ha sviluppato invece delle celle solari di ultima generazione che hanno il 24% di efficienza, che è anche questo un record in questo settore, a livello appunto della capacità delle celle solari di convertire la radiazione elettromagnetica solare appunto in energia elettrica. Quindi dal punto di vista tecnologico le cose in realtà stanno andando piuttosto bene. Quello che manca invece spesso è la volontà politica e anche la capacità politica, così come delle aziende, così come spesso anche delle singole persone, di modificare, di cambiare un sistema che si è evoluto con una dipendenza forte dalle fonti fossili e trasformarlo appunto in un sistema che sia realmente sostenibile. E lo diventa soprattutto nei momenti di crisi, cioè questa difficoltà emerge soprattutto nei momenti di crisi. Ad esempio c'è il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che manda segnali piuttosto contrastanti, perché se nel febbraio 2020 affermava, da non presidente ancora, che non ci saranno più trivellazioni nei territori federali, punto, a 2 anni di distanza decide di tornare sui suoi passi annunciando il rilascio di nuove concessioni per l'estrazione di gas e petrolio, a fronte di royalties un po' più alte da corrispondere all'amministrazione. Il che appunto è abbastanza significativo, anche perché in questi 2 anni avremmo dovuto fare dei passi in avanti, non indietro, in ottica di transizione ecologica ed energetica. Sicuramente pesa la guerra in Ucraina, sicuramente pesa l'aumento del costo dell'energia, ma non è comunque una giustificazione. Anche la compagnia francese di petrolio e gas Total Energies fa mosse simili a quelle di Biden, nel senso che, spiega il Guardian, dopo una campagna anche durata diversi anni in cui la compagnia ha cercato di coltivare una reputazione verde con obiettivi climatici, piani per aumentare l'energia rinnovabile, ha deciso di finanziare, insomma sta finanziando un massiccio progetto petrolifero in Africa orientale che di fatto getta in ombra tutti gli sforzi, almeno di immagine, fatti in questi anni. Total prevede infatti di trivellare petrolio in un parco nazionale ricco di biodiversità in Uganda e di costruire un oleodotto di 900 miglia, l'East African Crude Oil Pipeline, che scorrerà attraverso luoghi ricchi di biodiversità e anche spesso, insomma, sotto tutela ambientale, per arrivare fino a un porto in Tanzania, dove verrà poi caricato su navi cargo per l'esportazione. Ne abbiamo anche parlato, se non sbaglio, lo scorso anno di questo progetto, che dovrebbe estrarre una quantità di petrolio che, una volta bruciato, potrebbe rilasciare in atmosfera, secondo gli esperti, l'equivalente di 35-34 milioni di tonnellate di anidride carbonica all'anno, quindi si parla di quantità enormi, oltre a tutta la distruzione ambientale fatta dalla pipeline stessa, dall'oleodotto. Comunque Ecco, la cosa interessante però è che questa cosa sta avendo degli effetti anche sulla Total, soprattutto sulla Total, che, come vi dicevo, negli ultimi anni ha cambiato nome, ad esempio nel maggio 2021, rinominandosi da Total a Total Energies, adottando un logo a tema arcobaleno, cercando di fare un'operazione di rebranding, quindi di associare la sua identità a caratteristiche più sostenibili. Un po' come sta cercando di fare adesso anche Eni in Italia, ma il suo lavoro, questo suo progetto in Africa orientale, sembra da un lato smentire ogni proclamo e fa assumere a tutta questa operazione la sembianza del greenwashing. E l'aspetto molto interessante a cui alludevo è che, a differenza di qualche anno fa, quando progetti del genere scatenavano reazioni da parte degli ambientalisti, delle persone, ma non avevano altri tipi di conseguenze, questa volta il progetto ha anche allontanato gli investitori ed è un cambiamento molto molto importante, perché più della metà delle banche che hanno storicamente finanziato Total ha escluso di sostenere questo progetto e almeno 5 grandi assicuratori hanno anche essi escluso il sostegno al progetto e sappiamo quanto siano importanti le compagnie di assicurazione per garantire la finanziabilità di questi progetti. E spesso se non ci sono le assicurazioni dietro, neanche gli investitori ci investono. Riporta il Guardian appunto una dichiarazione di Dennis van der Putten, che lavora negli investimenti responsabili presso la società di gestione patrimoniale olandese Actiam, che ha dichiarato, aperte virgolette, Total Energies era la nostra azienda preferita nel settore ed è con dolore nel cuore che abbiamo deciso di escluderli, ma dovevamo farlo perché dal nostro punto di vista, dobbiamo tutelare la sostenibilità. La Commissione europea invece ha affermato che non sostiene il finanziamento dei progetti petroliferi in Africa e quindi ha preso le distanze anch'essa da questo progetto, ma non solo, le critiche alla Total stanno anche isolando sempre di più il governo francese e il suo presidente Emmanuel Macron, che si è da un lato ripetutamente impegnato a uscire dai combustibili fossili, ma dall'altro appoggia il progetto della IACOP, insomma della pipeline africana, e questa cosa sta minando anche la sua credibilità in Francia e in Europa. È interessante, è molto interessante notare, quindi non solo il bicchiere mezzo vuoto, ovvero il fatto che la Total stia facendo questa operazione, ma anche quello mezzo pieno, ovvero tutte le reazioni che ci sono da buona parte del resto del mondo. Ok, dove invece si battono record, ma in negativo, è in Antartide, perché qua, riporta ANSA, il 25 febbraio 2022 l'estensione del ghiaccio marino ha segnato un nuovo minimo storico e per la prima volta dall'inizio delle osservazioni satellitari dei poli, quindi dal 1978, è scesa sotto i 2 milioni di chilometri quadrati. E questo è un dato molto preoccupante. Ricordiamoci sempre che anche qui esistono dei tipping point, dei punti critici che superati, una volta superati, i quali non si torna più indietro e non sappiamo esattamente dove sono, ma gli scienziati ogni volta ci allertano sul fatto che sembriamo essere molto vicini a superarne diversi, soprattutto per quanto riguarda le due calotte polari. Va bene, chiudiamo un po' qui questa parentesi fatta un po' di luce ed ombre legate alla transizione ecologica e ai problemi del cambiamento climatico e torniamo a parlare invece di un'attualità che sicuramente negli ultime settimane campeggia di più sulle pagine dei giornali. Parliamo di guerra, facciamo qualche breve aggiornamento sulla guerra in Ucraina e sulle tensioni geopolitiche in giro per il mondo. Sull'Ucraina, più che un aggiornamento, di cui sicuramente insomma, ne sono pieni i giornali, vi segnalo una riflessione che mi è sembrata interessante di Alessandro Giglioli sull'Espresso, che parla di come si debba fare una scelta sulla narrativa che adottiamo nei confronti della Russia e di Putin. E in pratica Giglioli evidenzia due possibili scelte, due possibili narrazioni che si autoescludono. Una è considerare Putin alla stregua di Hitler e i russi alla stregua dei nazisti, l'altra quella di considerare Putin non comunque un benefattore o un buon tempone, per dirla così, questo è fuori discussione, ma comunque solo, fra virgolette, un autocrate nazionalista, invasore, un aspirante dittatore con un'ideologia a cui è giusto opporsi. Ma non un nuovo Hitler e quindi, insomma, di conseguenza neanche i russi dei nuovi nazisti. E quindi qualcuno con cui in fondo si può in qualche modo trattare, così come l'Occidente tratta con i talebani o con i principi sauditi e così via. Vi lascio insomma in descrizione il link a tutta la riflessione nel suo complesso, perché è un po' più articolata di come ve l'ho riportata io qui brutalmente, ma insomma lui poi porta alle conseguenze queste due diverse narrazioni per capire che cosa poi succede dopo, se accettiamo l'una o l'altra. Non sono sicuro, anzi non credo che esistano solo queste due possibili narrazioni, penso che ne esistano molte altre, che il ventaglio sia molto più ampio, ma comunque ho trovato interessante esprimere questo concetto in maniera chiara, come fa Giglioli, perché ci aiuta, cioè riflessioni come queste comunque ci aiutano a considerare le conseguenze delle nostre narrazioni, perché le narrazioni che adottiamo, che accettiamo di adottare, hanno delle conseguenze anche sui fatti, cioè, anzi, molto spesso i fatti sono determinati dalle narrazioni del mondo che noi stessi per primi facciamo. Intanto, riporto il post per cambiare argomento e passare a un'altra guerra. Martedì mattina Israele ha bombardato la striscia di Gaza in risposta al lancio di un razzo proveniente appunto dalla stessa Gaza. L'attacco, ha detto l'esercito israeliano, ha colpito un sito di produzione di armi usato dal gruppo palestinese di Hamas. Sembra che non abbia provocato morti, così come il razzo lanciato da Gaza, ma comunque la tensione nella zona resta abbastanza alta, lo è da sempre, non è certo una novità, ma puntualmente, ciclicamente torna ad alzarsi. In questi giorni si è alzata per via, inizialmente, prima ancora di questo lancio di razzi, per via degli scontri violenti fra palestinesi e polizia israeliana avvenuti negli ultimi giorni nel complesso della moschea di Aqsa a Gerusalemme, scontri che hanno provocato decine di feriti e appunto hanno inasprito nuovamente la situazione, facendo temere l'inizio, il riacutizzarsi del conflitto, anche in quella fascia di mondo che sappiamo insomma essere caratterizzata da conflitti e ingiustizie perpetrate da decenni ai danni del popolo palestinese. Ancora più a est, mentre l'ex primo ministro del Pakistan, Imran Khan, continua a accusare gli Stati Uniti d'America di essere i mandanti di un golpe parlamentare che lo ha di fatto defenestrato, e mentre nel paese continuano le manifestazioni di protesta in suo supporto, tra l'altro a proposito, magari ne parliamo uno dei prossimi giorni di quello che sta succedendo, perché è una situazione anche lì abbastanza complessa, in cui è interessante andare a vederci un po' più chiaro. Anche per me in primis, quindi quando faccio le rassegne poi diventa anche per me un modo per approfondire una questione e capirci un po' di più. Il nuovo premier pakistano, Shehbaz Sharif, ha deciso invece di vendicarsi immediatamente per l'uccisione di almeno 7 soldati pakistani nell'imboscata che è stata tesa loro il 15 aprile da un gruppo armato jihadista vicino al confine con l'Afghanistan. Vendicarsi proprio bombardando il paese vicino all'Afghanistan, appunto, anche per dare un avvertimento al governo talebano di Kabul, dicendo praticamente di non supportare o di non coprire militanti anti-pakistani. Il Ministero degli Esteri afghano, di conseguenza, ha convocato l'ambasciatore pakistano a Kabul per protestare contro questi raid, che non sono però stati confermati nel frattempo da Islamabad. Comunque, fatto sta che tra Afghanistan e Pakistan torna a salire la tensione e che nel Pakistan stesso stanno succedendo diverse cose, intestine, lotte intestine per il potere e che, appunto, come vi dicevo, magari le andiamo ad approfondire nei prossimi giorni. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Me La Segno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker e Spotify di Italia che Cambia, nonché sulla pagina della rassegna stampa italiachecambia.org. Se non ci sono grosse novità, domani dovremmo parlare della situazione di Taiwan, facendo seguito a quella prima puntata su Hong Kong, quindi andando a toccare entrambe le situazioni più delicate che ci sono attorno alla Cina in questo momento. Per oggi è tutto, ci vediamo domani e ricordatevi, chi si rassegna è perduto.